Slam X, la rivoluzione con le bombe di carta. Un grande piacere vi presento Marcos e Marcos.
Buonasera, Marcos e Marcos è una casa editrice a chilometro zero, come richiedeva il manifesto di Slam X, non solo perché è una casa editrice milanese, ma anche perché tutti e otto le persone che ci lavorano non usano e non possiedono un'automobile. I nostri autori invece sono sparsi in tutta Italia e in tutto il mondo e abbiamo ragione di credere che un'automobile ce l'abbiano, però ci somigliano in altri sensi e anche noi somigliamo a loro, perché in una casa editrice come la nostra si crea uno spazio comune dove avviene uno scambio e dove si crea qualcosa di nuovo ed è difficile capire chi ha contagiato chi. Ad esempio un autore che pubblichiamo da tanti anni, Cristiano Cavina, che è stato anche l'ultimo autore che abbiamo pubblicato quest'anno, ci assomiglia molto per il carattere un po' estremo e per una fortissima inclinazione all'indipendenza, come risulta molto chiaramente da una dichiarazione che ha appena fatto in un'intervista.
Sia un'intervista per il Mucchio Selvaggio, in cui Cristiano, è una lunga intervista, in cui Cristiano a un certo punto dice: ho scelto di essere selvatico e di andare controcorrente perché è così che sono nato e sono cresciuto. Ho scelto di non pubblicare per i grandi editori per non tradire me stesso e quello in cui credo, per non fare compromessi con i miei principi. Su questo sono molto rigido. Per esempio, non vorrei ridurmi a pontificare contro Berlusconi, firmare appelli contro di lui, accettando però i suoi soldi come scrittore edito da Mondadori o da Einaudi. Semplicemente dico di no a Mondadori o a Einaudi. Su certe cose non si tratta. Nessuna scorciatoia, nessun compromesso. Ecco, nessuna scorciatoia, nessun compromesso è proprio lo spirito selvatico e lo spirito controcorrente, contromano della casa editrice e dei suoi autori. Uno degli ultimi libri che abbiamo pubblicato e che è stato molto amato si intitola proprio In viaggio contromano. E contromano è anche l'ultimo libro di Cristiano Cavina che si intitola Scavare una buca, che è un libro che parla molto di lavoro in una modalità molto contromano, molto non scontata, molto diversa. Il protagonista di questo libro è un gigante, un signore buono che lavora in una cava di gesso che si trova in Romagna, una cava a cielo aperto dove tutto è gigantesco, si ha l'idea del grande, cioè il gigante che lavora nella cava e che va avanti e indietro. C'è tanta materia prima, c'è tanto gesso da usare, da plasmare, da rivendere, da portare in giro. Il grande ha qualcosa di bello, ha qualcosa di maestoso, ma anche qualche cosa di estremamente sinistro. Comunque, certamente, un ambiente tosto. Come tosto è il camion su cui sale questo gigante che deve portare il gesso dalla cava fino all'azienda dove viene rivenduto.
Il sole stava tramontando e la pietra nuda della cava diventava sempre più rossa mentre mi avvicinavo. Salutavo gli autoarticolati che incrociavo lungo la statale sfanalando. Non ero triste, questo no. Mi sarebbe bastato tanto così per essere quasi contento. Solo c'era quella tinta spennellata dal tramonto sulla montagna che a noi addetti di cava non è mai piaciuta. Non ti ci abitui nemmeno se la vedi tutti i giorni, anno dopo anno. Quando c'è bel tempo, ricorda troppo la carne viva.
La pietra, il gesso, la carne viva, la materia, no? Quando si tocca, si mettono le mani in pasta per lavorare la materia, bisogna stare attenti, non è che si può fare in qualche modo. Noi facciamo libri e i libri sono fatti di carta. Una delle cose belle dei libri, che dà la differenza, che dà materia, che dà durata, che dà forza, che dà spazio è proprio la carta. Se voi andate di là, se avete tutti fatto un giro, vedete che ci sono decine di formati, decine di modi per far libro. E la carta è molto importante. La carta, di carta non ce n'è tanta, cioè di alberi se ne fanno fuori in continuazione, ed è importante avere una gestione ecologica degli alberi, della materia prima, ma è ancora più importante, secondo noi, fare un uso ecologico della carta. Che cosa vuol dire? Vuol dire non usarla a sproposito. Cioè questa carta è un bene prezioso che ci costruiamo e che ci permette di far libri, ma non possiamo usarla all'infinito, usarla a cazzo, usarla in qualche modo. Cioè la carta dà credito ai testi, la carta fa la differenza, i formati, lo spessore, la bellezza, anche la bruttezza, anche la carta più straccia e più riciclata e peggio messa è comunque qualcosa di vivo, è qualcosa che sposta, che tiene, che trattiene. Questo è bellissimo, però noi ci sentiamo responsabili, cioè bisogna che siamo ecologici, non solo utilizzando carta ecologica, ma siamo ecologici nell'uso. Quindi veramente noi sentiamo che più si va avanti, più cresce l'elettronico, più la carta va usata con responsabilità.
Scaricai i cristalli. Si dovrebbero sempre tenere i tappi per regolamento, ma imitando il Necci imparai da subito a toglierli e mettermi in ascolto. Il rumore impiegò 2 secondi a raggiungermi. In natura niente potrebbe spaccare la pietra a quel modo. Non gli chiesi mai perché si togliesse i tappi. Adesso penso sia per una forma di rispetto. Ti toglie subito dalla testa l'idea di essere un dio, anche se stai spianando una montagna con un damper largo 6 metri ed escavatori che potrebbero spostare il vagone di un treno. Quando senti lo schianto di un macigno che si spezza in fondo al pozzo di gettito, ti ricordi di tutto il resto della montagna che ti circonda. Noi cerchiamo i testi da pubblicare nella montagna di testi che ci vengono proposti ogni giorno, e anche tra quelli che nessuno ci proporrà mai andiamo a scavare. E cerchiamo di scegliere soltanto i testi che hanno un valore per noi e che di conseguenza possiamo difendere. Possiamo difendere fino in fondo, possiamo sostenerli, possiamo accompagnarli in libreria, possiamo fare in modo che resistano in libreria abbastanza tempo per arrivare nelle mani dei loro lettori. Il nostro compito è anche quello di lavorare su questi testi, sia confezionandoli appunto con della carta bella, che duri, che sia piacevole da toccare, che possa anche lei resistere nel tempo, scegliendo una copertina che possa un po' trasmettere quello che c'è nel libro, che possa attirare l'attenzione. E poi c'è un grande lavoro che si fa sul testo insieme all'autore per renderlo al meglio, per eliminare gli intoppi, gli inciampi, le scorie che ci sono e per far uscire davvero la voce, per farla uscire al suo meglio, per renderla precisa e tagliente.
Sempre Cristiano Cavina, scavare una buca. La punta perforava la pietra. Quando l'addetto esterno riempiva con i detriti o quando lo zio Jair passava con il damper sopra di noi, lungo il banco 6, la polvere di gesso turbinava e l'avreste scambiata per l'unica cosa dotata di un briciolo di vita che avessimo intorno. Ma c'era qualcos'altro là sotto, un pianeta remoto, una forza inimmaginabile che sembrava spiarci dai fori che aprivamo sulla sua superficie o dagli angoli più nascosti delle gallerie. Stava lì, era sempre stata lì e covava qualcosa. Tra 1 milione di anni altri esseri avrebbero violato la sua pelle e magari scavando avrebbero trovato uno dei nostri attrezzi, un bullone allentato sfuggito dalla testa rotante o il morsetto di rame del detonatore. E l'avrebbero osservato con la stessa meraviglia con cui noi guardavamo quei piccoli fossili che rotolavano giù. L'unica testimonianza del nostro essere vissuti. E la montagna sarebbe stata ancora al suo posto, avrebbe aspettato immobile, mentre la calpestavamo credendoci padroni del mondo, certa che in un modo o nell'altro sarebbe sopravvissuta a tutti quanti. Se ha un senso il nostro lavoro, se abbiamo voglia di andare avanti, se guardiamo avanti ai prossimi anni, una delle cose che assolutamente dobbiamo continuare a fare è fare ricerca, è scavare, come fanno in questo libro, a caccia di testi. Dobbiamo farlo per forza, cioè c'è un mercato, c'è un marketing perverso che tende a studiare sempre di più come sono le persone e appiattire i gusti. Gli editori indipendenti devono essere indipendenti anche questo, cioè non devono essere dei grandi editori in piccolo. Per essere dei veri editori devono avere ancora adesso il coraggio di andare a cercare le cose nuove. E bisogna farlo con coraggio, il coraggio di pubblicare anche cose che inizialmente non vendono, che non hanno un successo garantito. È molto importante anche in questo veramente fregarsene, cioè fregarsene. Una cosa non funziona subito, fregatene, si va avanti, vale, fregatene, vai avanti. Puntaci, credici, questo è fondamentale per noi. Questo è uno degli elementi fondamentali che dà il sale del nostro lavoro ed è una delle cose che secondo noi è un elemento fondante della nostra coerenza.
Ma era quella la vita che mi ero scelto e l'avrei portata avanti così, anche dovendo scavare nella polvere per sempre. Qualcuno a proposito di questo romanzo ha parlato di atmosfere del West. E in effetti a Cristiano piace molto pensare a questi personaggi, a questi eroi solitari, spadaccini, pistoleri, pirati, che combattono a volte da soli contro tutto per difendere una passione, per difendere un ideale, a volte per difendere una bellezza che è molto fragile, che è molto nascosta, che magari non è una bellezza destinata a vincere facilmente, ma è pur sempre una bellezza e per questo motivo è importante proteggerla. E uno può anche farlo e dedicarci la vita, anche rischiando a volte di perdere la vita. La Marcos y Marcos esiste da 30 anni, l'anno prossimo compie 30 anni. E è nata pubblicando poesia, che è un po' il nostro modo di stare in terra di frontiera. E la poesia è sempre stata presente nel catalogo della Marcos y Marcos. Anche nell'ultimo anno abbiamo pubblicato due libri, Canto che amavi di Gabriela Mistral, una poetessa cilena grandissima, è stato il primo autore latinoamericano a vincere il premio Nobel per la letteratura, eppure non esisteva nelle librerie italiane nulla di questa grandissima scrittrice. E Corpo stellare di Fabio Pusterla, che è uno dei più grandi poeti contemporanei e che è uno dei rari poeti contemporanei che riesce a coniugare l'impegno civile con l'ispirazione lirica. E l'anno prossimo, tra le cose che faremo per festeggiare i 30 anni, pubblicheremo una poetessa esordiente, che è davvero un gesto da spadaccini. E sarà probabilmente il contratto che faremo con questa donna che vive tra l'Italia centrale e Berlino, l'ultimo contratto che faremo nel 2010 e che speriamo ci porti moltissima fortuna. Ci è stato chiesto di lanciare una bomba di carta e la nostra bomba di carta è una poesia di Fabio Pusterla che si intitola Immagini.
Era il giorno dei 30 cervi, della capra impigliata. Era il giorno dell'acqua limpida e dei sassi lucidi come un sonetto, luminosi.
Altissimi, tra roccia e nuvole, brucavano solenni e irraggiungibili. Selvaggina selvaggia, affermativa. non contro qualcosa, gli altri contro, proiettando la vita in un futuro sempre dislocato. Loro lì, nella serenità di una morte sicura e probabilmente violenta, in una verticale di terra e cielo, sull'erba comune, umilmente collettiva, povera.
Avanzando senza una meta, ma in un preciso corridoio d'aria verso un profumo.
Attenti.
Anche lei è cacciatore, dunque? Sì, di immagini. Porto la figura dei cervi attraverso i miei anni, come un segreto, e sono ricco di moltissimi animali. Volpi, marmotte, il picchio intestardito, l'occhio fiero e selvaggio del camoscio. Fabio Pusterla, sapete che Fabio Pusterla, credo che questo sia il sesto o il settimo libro che pubblichiamo, è tradotto in 12 lingue, 12 paesi che leggono le poesie di Fabio Pusterla. Per noi questa è veramente una cosa notevole, che in 12 paesi si prendano la premura di tradurre questo poeta e di portarlo e di stamparlo molto bene. Abbiamo ricevuto settimana scorsa l'edizione tedesca di un libro di Fabio Pusterla e dovreste vederla, è stampata da Dio su una carta bellissima, cartonata con una sovracoperta che ci lecchiamo i baffi. Vabbè, allora 2010 compiamo 30 anni e ce ne andiamo a fare con gli autori, presto ne sentirete uno, andiamo a fare un bel giro d'Italia e anche le nostre copertine faranno il giro d'Italia. Abbiamo scelto le 25 copertine, le 24 copertine che ci rappresentano di più e facciamo una mostra itinerante che se ne parte da Milano a gennaio. Anzi, siete tutti invitati il 12 gennaio alla libreria Feltrinelli in Piazza Piemonte, c'è la prima di queste 12 mostre, il Giro d'Italia, e lì chi viene non solo si vede questa mostra, ma può partecipare a un gioco dove distribuiremo il nostro catalogo dei 30 anni. È un catalogo un po' particolare, perché non è neanche un catalogo, è un mazzo di carte. Per festeggiare i 30 anni, Marcos y Marcos manderà in giro e regalerà ai suoi lettori più accaniti un mazzo di carte. Perché un mazzo di carte? Un mazzo di carte è questo, è un mazzo fatto di 35 carte ed è un mazzo che serve per tenere in palmo di mano gli autori che ci sono più cari, i romanzi, le copertine, le frasi, le storie, in sintesi, in breve, e per giocarci. Quindi il 12 gennaio cominceremo a giocare con questo mazzo e poi abbiamo stampato 3.500 mazzi che verranno distribuiti ai nostri lettori in tutta Italia. Poi faremo tante feste, faremo una festa, siete di nuovo invitati il 30 di aprile alla Palazzina Liberty, faremo una giornata giocosa in mezzo agli autori. E noi adesso, diciamo, in questo mazzo c'è anche una carta che è dedicata a Stefano Quaglia, a cui fra un minuto cediamo la parola, che vi legge un brano, ma prima vi lanciamo un'ultima micro bomba di carta sotto forma di nuovo di versi. Vogliamo leggervi ancora qualche verso, è il finale, la chiusa, chiudiamo con la chiusa di una poesia sempre di Fabio Pusterla.
Splendeva soltanto la parola, lei da sola, come una luna su un deposito di merci. Allora, Stefano Quaglia, che è l'autore che sentirete leggere adesso, anche lui ci assomiglia, infatti diciamo che penso che sia l'unico scrittore che ha liberamente scelto di non leggere un suo testo.
In cucina si riversò da bere e guardò la camera da letto sistemata sul prato davanti a casa. Il materasso era scoperto e le lenzuola a righe bicolore erano piegate sul comò, accanto ai due cuscini. A parte ciò, aveva lo stesso aspetto di quando stava al chiuso, comodino e lampada da lettura dalla parte di lui, comodino e lampada da lettura dalla parte di lei, di lui, di lei. Ci pensò un po' mentre sorseggiava il whisky. Il comò era a poca distanza dal fondo del letto. Quella mattina ne aveva svuotato i cassetti e sistemato il contenuto in scatoloni, che adesso erano in soggiorno. Accanto al comò c'era una stufa portatile, ai piedi del letto una poltroncina di vimini con un cuscino. La cucina di alluminio lucido occupava parte del vialetto d'ingresso. Una tovaglia di mussola gialla, troppo grande, un regalo, copriva il tavolo e pendeva tutto intorno. Sul tavolo c'era un vaso di felci e più in là un cofanetto d'argenteria, un altro regalo. Un grosso televisore a console poggiava su un tavolino basso e a poca distanza c'erano un divano, una poltrona e una lampada a piantana. Aveva tirato una prolunga dalla casa e tutti gli apparecchi erano collegati e funzionanti. La scrivania era contro la porta del garage e sul suo piano c'era qualche utensile, un orologio da parete e due stampe incorniciate. Sempre nel vialetto c'era uno scatolone pieno di tazze, bicchieri e piatti, ciascuno avvolto in una pagina di giornale. Quella mattina aveva svuotato gli armadi e ora, a parte i tre scatoloni in soggiorno, ogni cosa era fuori dalla casa. Ogni tanto una macchina di passaggio rallentava e la gente guardava incuriosita, ma nessuno si fermava. Gli venne in mente che non si sarebbe fermato neanche lui. «Oh Cristo, deve essere una svendita!» disse la ragazza al ragazzo. «I due stavano arredando un piccolo appartamento. Vediamo quanto chiedono per il letto!» disse la ragazza. «Chissà che cosa vorranno per quel televisore!» disse il ragazzo. Entrò nel vialetto e fermò la macchina accanto al tavolo della cucina. Scesero e cominciarono ad esaminare gli oggetti. La ragazza toccò la tovaglia di mussola, il ragazzo accese il frullatore e lo regolò su trita. Lei prese uno scaldavivande, lui accese il televisore e cominciò a sintonizzarlo con cura. Sedette sul divano a guardare qualcosa, si accese una sigaretta, diede un'occhiata in giro e gettò il fiammifero nell'erba. La ragazza intanto si accomodò sul letto, scalciò via le scarpe e si sdraiò. Riusciva a vedere la stella della sera. «Ehi Jack, vieni qua, prova un po' il letto. Prendi uno di quei cuscini», disse. «Com'è?» chiese lui. «Provalo», fece lei. Lui si guardò intorno, la casa era buia. «Mi pare un po' strano», disse. «Meglio vedere se c'è qualcuno in casa». Lei rimbalzò sul letto. «Prima provalo», disse. Lui si distese e si mise il cuscino sotto la testa. «Allora, che te ne pare?» chiese la ragazza. «Sembra sodo», disse lui. Lei si girò su un fianco e gli mise le braccia attorno al collo. «Dammi un bacio», gli disse, e lui: «Dai, alziamoci, baciami, ti ho detto, baciami», disse lei. Chiuse gli occhi, lo teneva stretto. Lui dovette aprirle a forza le dita. Disse: «Fammi vedere se c'è qualcuno in casa», ma si limitò a mettersi a sedere. Il televisore era ancora in funzione, qualche luce si accese nelle case lungo la strada. Il ragazzo era seduto sul bordo del letto. «Non sarebbe divertente se...» disse la ragazza. E sorrise senza finire la frase. Lui rise, accese l'abat-jour, lei scacciò una zanzara, lui si alzò e si sistemò la camicia nei pantaloni. «Guardo se c'è qualcuno in casa», disse. «Secondo me non c'è nessuno, ma se ci sono gli chiedo quanto vengono queste cose». «Qualsiasi cifra ti chiedano, offri $10 di meno», disse lei. «Mi sa che sono disperati o giù di lì». Seduta sul letto, si mise a guardare la TV. «Tanto vale che alzi il volume», disse ridacchiando. «Il televisore non è male», disse lui. «Chiedili quanto viene», disse lei. Max arrivò lungo il marciapiedi con una busta del supermercato. Aveva panini, birra e whisky. Era tutto il pomeriggio che beveva e ormai aveva raggiunto il punto in cui l'alcol che mandava giù sembrava cominciare a schiarirgli le idee. Ma c'erano anche dei momenti di vuoto. Si era fermato al bar vicino al supermercato, si era messo ad ascoltare una canzone al jukebox e non sapeva come, si era fatto buio prima che si ricordasse delle cose lasciate fuori sul prato. Vide la macchina nel viale e la ragazza sul letto. Il televisore era acceso. Poi vide il ragazzo in veranda. Cominciò a attraversare il prato. «Salve», disse alla ragazza. «Hai trovato il letto?»
«Bene».
«Salve», disse lei. «Lo stavo giusto provando». Diede qualche pacca sul materasso. «Non c'è male come letto». «Sì, un letto niente male», disse Max. «Cos'altro volevo dire?» Sapeva di dover dire altro, mise giù la busta e ne tirò fuori la birra e il whisky. «Credevamo non ci fosse nessuno», disse il ragazzo. «Ci interessano il letto e forse il televisore, magari anche la scrivania. Quanto vuole per il letto?» «Per il letto pensavo $50, disse Max. «Le vanno bene 40?» disse la ragazza. «40, d'accordo», disse Max. Prese un bicchiere dallo scatolone, lo liberò del giornale e aprì la bottiglia di whisky. «E il televisore?» disse il ragazzo. 25. «Le vanno bene 20?» disse la ragazza. 20, sì, mi vanno bene 20», disse Max. La ragazza lanciò un'occhiata al ragazzo. «Volete bere qualcosa, ragazzi?» chiese Max. «I bicchieri sono in quella scatola. Io mi siedo un attimo. Mi siedo qui sul divano». Si sedette sul divano, si appoggiò allo schienale e li fissava. Il ragazzo tirò fuori due bicchieri e versò il whisky. «Quanto ne vuoi?» chiese la ragazza. Avevano solo 20 anni il ragazzo e la ragazza. Tra loro c'era un mese o due di differenza. «Basta così», disse la ragazza. «Mi sa che nel mio ci voglia un po' d'acqua». Tirò fuori una sedia e si sedette al tavolo della cucina. «L'acqua è in quel rubinetto lì», disse Max. «Apri quel rubinetto». Il ragazzo allungò il whisky, suo e della ragazza, con dell'acqua. Prima di sedersi anche lui al tavolo della cucina, si schiarì la gola, poi sorrise. Sopra di loro, gli uccelli sfrecciavano a caccia di insetti. Max fissava lo schermo del televisore, si scolò il bicchiere, allungò una mano per accendere la lampada a piantana e la cicca gli cadde tra i cuscini del divano. La ragazza si alzò subito per aiutarlo a trovarla. «Vuoi qualche altra cosa, tesoro?» disse il ragazzo. Tirò fuori il libretto degli assegni, versò altro whisky per se stesso e per la ragazza. «Sì, voglio la scrivania», disse la ragazza. «Quanto costa la scrivania?» Max agitò la mano per scacciare quella domanda ridicola. «Di una cifra», disse. Li guardò lì, seduti attorno al tavolo. Alla luce della lampada c'era qualcosa di speciale nell'espressione dei loro volti. Un'aria di cospirazione, per un attimo, che poi però si trasformò in un'espressione tenera. Non la si poteva definire altrimenti. Il ragazzo le sfiorò una mano. «Adesso spengo il televisore e metto su un disco», annunciò Max. «Anche il giradischi è in vendita. A poco. Dite una cifra». Si versò altro whisky e aprì una birra. «Tutto in vendita». La ragazza le porse il bicchiere e Max le versò altro whisky. «Grazie», disse lei. «Da subito alla testa», disse il ragazzo. «Già comincia a girarmi». Finì di bere, fece una pausa e poi se ne versò un altro. Stava scrivendo l'assegno quando Max trovò i dischi. «Scegli qualcosa che ti piace», disse Max alla ragazza, porgendole i dischi. Il ragazzo continuava a scrivere. «Ecco», disse la ragazza indicando un disco. Non conosceva i nomi sulle copertine, ma non importava. Era un'avventura. Si alzò dal tavolo, però poi si rimise a sedere. Non voleva starsene seduta lì ferma. «Lo faccio al portatore», disse il ragazzo, che continuava a scrivere. «Benissimo», disse Max. Si scolò il whisky e subito dopo un po' di birra. Si riaccomodò sul divano e accavallò una gamba sull'altra. Bevvero. Ascoltarono il disco fino alla fine. Poi Max ne mise su un altro. «Perché voi ragazzi non ballate?» disse Max. «È una buona idea, no? Perché non ballate?» «No, non mi pare il caso», disse il ragazzo. «A te va di ballare, Carla?» «Coraggio», disse Max. «Il vialetto è mio, ci potete ballare». Abbracciati, i corpi stretti l'un l'altro, il ragazzo e la ragazza si spostarono su e giù per il vialetto. Ballavano. Appena finì il disco, la ragazza invitò Max a ballare. Era ancora senza scarpe. «Sono ubriaco», disse lui. «Ma no che non sei ubriaco», disse la ragazza. «Beh, io lo sono», disse il ragazzo. Max cambiò lato al disco e la ragazza gli si avvicinò. Cominciarono a ballare. La ragazza lanciò un'occhiata alla gente che si era affacciata al bow window della casa di fronte. «Quelli là ci stanno guardando», disse. «Va bene?» «Va bene», rispose Max. «Il vialetto è mio, possiamo ballare». Credevano di averne viste di tutti i colori qua giù, ma questa non l'avevano ancora vista, disse. Dopo un po' sentì l'alito caldo di lei sul collo e disse: «Spero che ti piacerà il tuo letto». «Senz'altro», disse la ragazza. «Spero che piacerà a tutti e due», disse Max. «Jack», disse la ragazza, «svegliati!» Jack si reggeva al mento e li guardava assonnato. «Jack», ripeté la ragazza. Aprì e chiuse gli occhi. Affondò il viso nella spalla di Max. Si strinse di più a lui. «Jack», mormorò. Guardò il letto e non riuscì a capacitarsi di cosa ci facesse in mezzo al prato. Alzò gli occhi al cielo sopra la spalla di Max. Li si aggrappò. Si sentiva piena di un'insopportabile felicità. In seguito la ragazza disse: «Il tizio era di mezza età, tutti i suoi averi erano sparsi lì sul prato. Non scherzo mica, ci siamo ubriacati e abbiamo cominciato a ballare, in mezzo al vialetto, oddio, non ridete, ha messo su dei dischi, guardate questo giradischi, ce l'ha regalato lui, anche tutti questi vecchi dischi. Jack e io abbiamo dormito nel suo letto. La mattina dopo Jack soffriva dei postumi della sbornia e ha dovuto prendere un carrello a nolo per portare via tutta quella roba, la roba del tizio. A un certo punto mi sono svegliata, lui ci stava mettendo una coperta addosso, quel tizio. Questa coperta, sentite qua». Continuava a parlare, raccontò la storia a tutti. C'era dell'altro, lo sapeva, ma non riusciva a metterlo in parole. Dopo un po' smise di parlarne. E andiamo controcorrente, quindi ho letto un racconto di un'altra casa editrice, anche, c'entra anche Silvio di mezzo, e la ripubblicazione di un... di questa prima raccolta di Raymond Carver, che si chiamava Di cosa parliamo quando parliamo d'amore, che invece è stata ripubblicata sotto il nome di Principianti e per Einaudi, e c'è una bellissima operazione dietro questo dal punto di vista della resistenza, perché sono stati ripubblicati i testi originali che Carver aveva scritto e che invece erano sempre stati pubblicati con un pesante, anche interessante per certi versi, comunque apporto più che costruttivo del suo editor, che sicuramente era più cattivo dei miei editori, Marcos e Marcos, che mi hanno fatto uscire con meno tagli, e quindi è un documento interessante proprio perché filologicamente è un'operazione che riporta molto allo spirito, anzi moltissimo allo spirito originale dell'autore, e questo è sempre una bella cosa, una piccola bombetta che ogni tanto, anche se Carver è mancato ormai da parecchi anni, in qualche modo può fare sempre un certo rumore nel mercato editoria, ma in generale, vista la bellezza del testo, anche un po' per far pensare tutti noi. Grazie mille.
Slemix, la rivoluzione con le bombe di carta, Giovanni Robertini e il suo barbecue del panda.
Ciao, come va? Sono sincero e ti dico subito che non ho letto i racconti che mi hai mandato. Anzi, temo di aver cancellato per sbaglio il file, quindi rimandali e se avrò tempo li leggerò. Ti scrivo perché ho l'impressione che sei uno in gamba, ho fiuto per queste cose e devo chiederti un favore. Precisiamolo subito, è un favore ben pagato, parliamo di 1.000.000 di euro. Settimana prossima faccio un party per festeggiare la chiusura della mia casa editrice. Questa mattina sono appena stato dal notaio a dichiarare fallimento. Sarà una festa da ricordare, musica, drink, tutto il resto. Ma veniamo al sodo. Voglio che tu scriva un racconto, un ritratto, quello che ti pare, per ciascuno degli invitati. Ti mando subito la lista e vedrai che li conosci già tutti, quindi ti verrà facile. Scrivi anche il mio di ritratto, mi raccomando. Hai una settimana di tempo e poi mandiamo in stampa un libro ricordo che verrà regalato la sera stessa della festa. Visto che sto per chiudere, è come se fosse l'ultimo libro della mia casa editrice. Bella idea, no? Allora conto subito su un tuo sì. L'editore. Firmato l'editore. Risposta. Buongiorno. Grazie mille davvero per aver pensato a me. Accetto volentieri e ti giro subito i dati per il bonifico. Ci vediamo alla festa. Lo scrittore. Veniamo a uno dei personaggi che partecipa alla festa, dei 30 che ci sono, che è il designer. Lo conoscete bene a Milano, il designer. È un designer di interni, quindi esce poco. Soprattutto da quando si è comprato casa, dopo la fortunosa vincita al nuovo Gratta e Vinci della Lotteria di Stato, Creativi per Sempre. L'appartamento è un enorme cubo bianco di qualche centinaia di metri quadri, da riempire non di oggetti, ma di idee, di futuro. Uno spazio vuoto, dove creare in libertà sedie, sanitarie e posate che possono entrare nelle case di tutto il mondo e quindi nella sua. Quella del designer è una missione, creare costantemente nuovi bisogni e nuovi consumi, partendo dall'idea che il piacere deve prevalere sulla realtà. Il designer insegue la felicità sfuggente e il godimento immediato con la determinazione di un maratoneta e la velocità di un puma. Lui non vende solo la sedia, ma uno stile di vita. Occorre sbarazzarsi delle sedie vecchie per poter pensare di essere felici, perché ogni sgabello, ogni puff è un nuovo inizio. Adesso la sua casa ha tutto, proprio tutto. Proprio ieri ha progettato e costruito una lampada antirazzista, sotto la cui luce spariscono differenze etniche e tratti somatici tipici. Non manca nulla, la scatola delle idee è piena come il sacco di Babbo Natale e ora il vuoto si è trasferito dalla casa all'anima del designer. Improvvisamente sente di non avere più nulla. Una volta raggiunta la soddisfazione dei bisogni materiali, ha smesso di essere felice. Niente ha più senso e se potesse darebbe fuoco a tutto. Peccato che ogni cosa dentro all'appartamento sia ignifuga proprio grazie alla sua progettazione. Per guarire forse ci vorrebbe un architetto designer specialista in emozioni, ma sull'elenco telefonico non si trova. La situazione è disperata. Lui raccatta da terra un foglio di carta bianco e scrive, come in trance, l'elenco di tutte le cose che ha e lo confronta con l'elenco delle cose che avrebbe voluto aver redatto anni fa per un progetto della Comunità Europea. Ne mancano solo due, degli amici e una fidanzata. Il designer, distratto dal progettare un futuro di interni domestici, aveva dimenticato di guardare fuori. Aveva lavorato sodo per espandere e impreziosire i volumi di interni della sua casa, costruendo così un mondo super disegnato ma sempre più isolato, privo di condominio e condivisione. Le donne che aveva incontrato nel suo cammino passavano di moda come le sedie che progettava, perdendo valore e venendo sostituite a ogni cambio di stagione. Grazie agli allarmi e alle porte blindate progettate dal suo migliore amico, il Ferramenta, detentore delle chiavi della città, si era chiuso dentro. Cittadino della metropoli con più alta densità di single, il colto, intelligente, produttivo e curioso designer ha rappresentato fino a oggi il prototipo dell'identità urbana, traducendo in consumo tutto ciò che guadagnava: palestre, sushi, dischi, libri, film, prodotti tecnologici e farmaceutici. I suoi gusti, contemporanei e raffinati, si sono dilatati nella città, arrivando a dettare ritmi e modi della produzione e a essere percepiti dalla società come un valore aggiunto. Come avrebbe detto il filosofo, se per fare l'albero ci vuole il seme e per fare il seme ci vuole il frutto, oggi per fare il tavolo serve solo il designer giusto. Non è solo il creativo, ma il creatore di specie non umane, quali piccole tazzine da caffè, teneri portasaponi e cuccioli di poltrone. I suoi oggetti sono i suoi figli. Quindi, tornando alla questione principale, una famiglia, seppur disegnata, il nostro ce l'ha. E allora, come mai è depresso? A furia di rimanere in casa a fare di questi pensieri, sbroccherà: meglio uscire e andare alla festa della casa editrice con il suo amico architetto. Li scambiano sempre per una coppia gay. Lui, scherzando, dice che insieme stanno adottando un bambino. Cambogiano? Haitiano? No, è dell'IKEA. Lo scrittore, che è il personaggio finale di questa raccolta di ritratti, che sono tutti illustrati benissimo. Sarebbe più giusto chiamarlo il giovane scrittore, come fanno tutti, anche se ha quasi 40 anni e non ha ancora pubblicato quasi nulla, a parte qualche racconto pubblicato su internet con cui si è guadagnato l'imperituro grado di giovane scrittore. Col passare del tempo ha dovuto rimodellare aspettative e ambizioni. Se fino a qualche anno fa sognava di finire nella lista del New Yorker come uno dei più brillanti scrittori under 35, oggi si accontenterebbe di fare un reading in conchetta. Del resto è molto, tanto, troppo tempo che lo scrittore pensa a pubblicare un libro, vittima di una personalità sempre più splittata in due. Da un lato, la volontà intellettuale di non prendere nulla davvero sul serio. Dall'altro, la presa di coscienza che ormai non sia più il momento di scherzare. Così ha passato 10 anni a chiedersi se abbia ancora un senso dare alle stampe un'opera destinata a perdersi dietro uno scaffale, sommersa dalla resistibile marea di novità editoriali che quotidianamente invade le librerie. Il nostro, il giovane scrittore, ha l'incubo di appartenere al proprio tempo e ha, con l'inadeguatezza, lo stesso rapporto che aveva con l'acne. È malinconico, sa di avere davanti a sé molte strade, ma non sa quale scegliere. Dipende compulsivamente dalla scelta di non scegliere, bloccato dalla consapevolezza che, come dice Ramonet, una sola copia dell'edizione domenicale del New York Times contiene molte più informazioni di quante ne potesse acquisire una persona colta nel XVIII secolo durante tutta la propria vita. Altri 5 anni lo scrittore li ha passati a domandarsi che senso avesse per lui medesimo la scrittura. Narciso, figlio della culturizzazione di massa, ha iniziato a scrivere vari romanzi senza finirne nessuno. Troppi, secondo lui, scrivono solo per il successo, per il danaro o per sfogare frustrazioni come la perdita di senso dell'esperienza individuale. Basti pensare a tutti i suoi colleghi giovani scrittori che, quando non hanno un lavoro, auspicano, vergando pagine e pagine, l'arrivo di insurrezioni e moti rivoluzionari, salvo poi tornare a parlare di calcio al bar, seppur dottamente con spirito critico, non appena firmano un contratto a progetto per una rubrica su una rivista femminile. Considerando poi che chi scrive assomiglia a chi legge, edita, stampa e diffonde, si arriva a pensare che siano tutti la stessa persona, con gli stessi gusti e consumi di cui la società è prigioniera. Forse è per questo che l'ultimo suo tentativo di libro, abbandonato come gli altri dopo una decina di pagine, era solo ed esclusivamente una serie di domande a cui nessuno aveva mai dato risposta. Già, perché lo scrittore non ha il fuoco sacro, non crede che la letteratura sia merda e sangue e non vuole scrivere né per fare il figo né perché non ha nulla di meglio da fare. Sicuramente un po' di rancore ce l'ha, come tutti, soprattutto per i ricchi e i figli di. Ma questo non basta per trasformarsi in furia creativa. L'unica cosa che lo potrebbe tenere inchiodato alla tastiera sarebbe una nuova consapevolezza. Quella che attorno a lui succeda, una nuova consapevolezza, lo ripeto, quello che attorno a lui non succeda nulla, che manca del tutto una voce narrante, che non esiste un canovaccio. Per quello serve ancora tempo, del resto è solo un giovane scrittore. Ma fino a quando potrà domandarsi cosa vuol fare da grande? Già, fino a quando potrò domandarmi cosa voglio fare da grande? Non ne ho idea e fino adesso non ho avuto neanche il tempo di chiedermelo. Se non l'avete capito, lo scrittore sono io e sono incazzato e in ritardo. Saranno 2 giorni che non dormo per scrivere i ritratti di tutti i partecipanti all'ultima festa della casa editrice. Ne avrò fatti 30, me ne mancano altrettanti, ma non ce la faccio più. Mancano poche ore all'inizio del party e solo al pensiero di un nuovo personaggio mi viene la nausea. Non so se è perché mi annoiano i designer, gli spacciatori, i giornalisti, gli intellettuali, gli opinionisti di sinistra. Mi assomigliano troppo o mi urtano? Forse nessuna di queste ragioni, ma una cosa è sicura. E per citare un collega, il giovane scrittore Bret Easton Ellis, su di noi partecipanti a questa maledetta festa non faranno mai un film, né tantomeno un romanzo. Perché mai dovrebbero? Non siamo interessanti, o almeno posso dire con certezza che tutto questo oggi non è più interessante per me. Certo, è un lavoro commissionato dall'editore, che per regalare a tutti gli invitati un libro cadeau, con i loro ritratti scritti da me e disegnati dalla bravissima Ana, ha investito dei soldi e ci ha pagato lautamente. Sono sicuro che l'editore, già preoccupato per il fallimento della sua casa editrice, non si accorgerà nemmeno se al posto dei personaggi che mancano, ora mi metto al computer e mando in stampa un'altra cosa che stasera finirà nelle tasche di tutti. Ho poche ore, ma ce la posso fare. Questa storia mi è venuta in mente scrivendo tutti i ritratti. Ho cercato di scacciarla, ma ormai è diventata un'ossessione. Non resta che scriverla, altrimenti poi sarà troppo tardi e saremo tutti estinti.